Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su RAE, Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Tutta l'informazione dell'Argentina in questa puntata speciale con la copertura della visita, della gita del presidente argentino Alberto Fernández in Spagna. Ora si trova in Germania e venerdì si troverà a Francia con il presidente Macron. Saluto dalla cabina di regia Diego Girau ed ecco chi vi parla, Marcelo Ayala, vi offre il benvenuto, bentornati e buon ascolto di questo programma su RAE Argentina al Mondo di lingua italiana della Radio Pubblica Argentina. Ed ecco i titoli. Spagna-Argentina, bilaterali, ministri degli esteri, focus su rafforzamento associazione strategica. Vertice Sánchez-Fernández a Madrid. Fernández oggi a Berlino per bilaterale con Scholz. Terremoti magnitudo 6,4 nel nord dell'Argentina. In Brasile il reddito medio dei lavoratori raggiunge il livello più basso in 10 anni. E queste sono le notizie. Ed ecco, come dicevamo in avvio, il presidente dell'Argentina e diversi funzionari si trovano in questo momento in Germania, ma ieri sono stati in Spagna e lì il rafforzamento associazione strategica tra l'Argentina e Spagna è stato il principale punto al centro della prima riunione bilaterale tenuta ieri a Madrid tra il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez Bueno e l'omologo argentino Santiago Cafiero. L'incontro è stato anche occasione per lavorare sull'ampia agenda dei temi bilaterali con focus nell'interscambio commerciale e negli investimenti. Su questo fronte, prosegue il governo argentino, mira a posizionarsi come una destinazione prioritaria dei progetti di investimenti nel quadro del piano di internazionalizzazione dell'economia spagnola 2021-2022 con fondi stanziati per 4,6 miliardi di euro. La Spagna, sottolinea una nota argentina, è un socio strategico con la presenza di 300 aziende che generano 100.000 posti di lavoro diretti. Cafiero e Álvarez, conclude la nota, hanno discusso anche delle sfide multilaterali in un contesto delicato per la comunità internazionale e del ruolo che l'Argentina ha assunto con la presidenza pro tempore della Comunità degli Stati Latinoamericani dei Caraibi, oltre che con la presidenza del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel corso del 2022. Il titolare del Ministero degli Esteri argentino, Cafiero, ha quindi celebrato la firma della dichiarazione di impegno con il Regno di Spagna per lo scambio di documentazione proveniente dagli archivi diplomatici finalizzata a chiarire gravi violazioni dei diritti umani, ed ha espresso la volontà dell'Argentina di approfondire la cooperazione e lo scambio di esperienze nelle aree della memoria, della verità, della giustizia e della riparazione. E questa riunione tra i ministri degli esteri di Spagna e dell'Argentina ha preceduto la riunione del vertice Sánchez-Fernández a Madrid, l'impatto della guerra in Ucraina e l'approvvigionamento degli alimenti ed energia sono stati i principali punti al centro del vertice tenuto a Madrid tra il presidente Alberto Fernández e il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. L'incontro ha permesso alle parti di condividere la volontà di rafforzare e diversificare gli investimenti e il commercio bilaterale attraverso l'esecuzione del piano di azione per l'approfondimento dell'associazione strategica 2021-2023. L'Argentina punta ad essere un fornitore stabile di cibo ed energia nell'attuale contesto di incertezza, ha detto il presidente Fernandez al termine dell'incontro. In particolare sul fronte dell'energia, Fernandez ha fatto riferimento all'avvio della costruzione del nuovo gasdotto che permetterà di esportare il gas del bacino non convenzionale di Vaca Muerta. Il capo di governo spagnolo ha espresso da parte sua l'interesse a promuovere diversi accordi in materia di energia, in particolare un'integrazione con gli impianti di rigassificazione spagnoli per la distribuzione di energia in tutto il continente europeo. Fernandez e Sanchez hanno accordato inoltre di lavorare su iniziative di integrazione con l'Unione Europea nel quadro della presidenza pro tempore argentina della Comunità degli Stati dell'America Latina dei Caraibi, CELAC, e del Consiglio di diritti umani delle Nazioni Unite. Il re di Spagna, Filippo VI, ha anche ricevuto ieri a Madrid il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. L'incontro è durato oltre un'ora ed è stato centrato sull'analisi delle relazioni bilaterali e sulla possibilità di aumentare gli investimenti e le esportazioni presenti da parte argentina. Anche il ministro degli esteri Santiago Cafiero e l'ambasciatore in Spagna Ricardo Alfonsín, mentre da parte spagnola hanno assistito il segretario di Stato per l'Iberoamerica e i Caraibi Juan Fernández Trigo. La riunione si è tenuta nel quadro della visita ufficiale del capo di Stato argentino nel paese iberico, durante la quale, come dicevamo prima, ha tenuto l'incontro con il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. Sarà anche in Germania con il signore Scholz e successivamente anche in Francia con Emmanuel Macron. Un po' di musica, amici, un po' di musica con Rally Barrio Nuevo, così dirà oggi il nostro presidente a Pedro Sánchez, perché oggi si troverà con il presidente della Germania Scholz, ma ieri ha visto al presidente spagnolo Pedro Sánchez. La canzone Rally Barrio Nuevo, Ayer te vi.
Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde ayer hubo campanas sollozaba la nostalgia. La nostalgia es ese camino que han trazado para mí, la nostalgia es ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra, que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Thank you.
traías tanta sombra que en la calle parecía sollozar cuando pasabas. Y un candil cegó su para mí, y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tan de estrella para mí, tu mirada que cantaba tan de estrella para mí.
Molto bene, continuiamo con informazioni della gita del presidente argentino in Europa, oggi a Berlino per bilaterale con Scholz, il presidente Alberto Fernandez è adesso oggi in Germania, addirittura è appena arrivato, seconda tappa di questo piccolo tour europeo aperto a inizio settimana in Spagna. Il capo dello Stato sosterrà un bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz alle 14.30, secondo il programma, dovrebbero seguire dichiarazioni alla stampa. Si tratta del primo incontro ufficiale che Fernandez e Scholz sostengono da titolari dell'esecutivo, anche se i due si sono conosciuti in modo informale durante l'ultimo vertice del G20 a Roma. La missione europea di Fernandez, che dovrebbe chiudersi nel fine settimana in Francia, ha tra i suoi obiettivi quello di cercare di accelerare il ruolo strategico dell'Argentina in Europa in un momento in cui il vecchio continente, più esposto alle conseguenze dirette della guerra in Ucraina, denuncia carenze nelle forniture energetiche e non solo. Non a caso la missione prevede vari incontri con imprenditori legati al litio, risorsa di cui l'Argentina è ampiamente dotata, alle risorse minerarie e all'idrogeno verde. Anche l'Argentina è interessata a posizionarsi come fornitore alimentare di prima grandezza, asset tuttora trainante nelle sorti dell'economia nazionale. In questo senso, e per rafforzare anche le sinergie transatlantiche, torna utile il ruolo dell'Argentina come presidente pro tempore della Comunità dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, CELAC. Victor Heredia con la musica in questo programma in lingua italiana della Radio Pubblica Argentina all'estero su RAE, Bailando con tu sombra.
Ay, Aleli, desnuda para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Que el viento nos cantaba en el ayer, ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo presenta il primo miglio dell'Appia antica. Fermata. Il sepolcro degli Scipioni. Una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona. Una bella mattinata, quella del 25 settembre 2019. Alle 8.15 l'appuntamento preso caffè Picarozzi in Piazza della Repubblica e alle 9 in macchina fino a Piazza di Porta Capena, angolo Viale Aventino. Il sole romano illumina con gioia la guida dottoressa Caterina Rosetti del Parco Regionale Appia Antica, che comincia a condividere la sua passione con gli improvvisati esploratori e viene complimentata da Peppe Voltarelli.
Sono Caterina Rossetti, sono un'archeologa del Parco Regionale dell'Appia Antica.
Ma tu sei una grande, complimenti, bellissimo ascoltarti.
Nel percorso c'è una fermata piuttosto suggestiva, il sepolcro degli Scipioni, il luogo del loro eterno riposo lungo la Regina Viarum, un'area archeologica densa di aspetti culturali e religiosi, nonché di un pizzico di avventura nascosta alla vista di molti, ma non di tutti. Il nostro gruppo di esploratori è composto da Cristina Faloci di Radio Rai 3, Dario Armini, capo ufficio promozione della lingua e università del Maeci, l'artista Peppe Voltarelli e questa voce che sentite, Marcello Ayala, della RAE Argentina. La guida, dottoressa Rita Volpe, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ci fa viaggiare nel tempo, ci fa capire insieme alla dottoressa Rosetti il volume di quei mitici personaggi della più importante famiglia della Roma repubblicana.
Io sono Rita Volpe, sono un archeologo che lavora per il Comune di Roma. Al numero 9 di via di Porta San Sebastiano, che in realtà è l'antica via Appia, si trova un cancello dove si entra in un'area archeologica piuttosto suggestiva. L'area archeologica prende il nome dal monumento più importante che ci si conserva, che è il sepolcro degli Scipioni.
La fondazione del sepolcro risale all'inizio del III secolo a.C. ad opera di Lucio Cornelio Scipione Barbato, il cui sarcofago, unico rimasto intatto, occupava il posto d'onore ed ora e ai musei vaticani, unitamente agli originali delle iscrizioni.
Arrivando qui si sarebbe visto, da lontano, venendo dalla città, una collina, una piccola collina che ancora c'è, che ha questo nome Monte d'Oro, e questa collina si trova fra la via Appia e la via Latina, c'è un grosso dislivello, una collina che è abbastanza alta, una decina di metri, e proprio lungo il fianco di questa collina si apriva la facciata del sepolcro degli Scipioni. Posta quindi non lungo la via Appia, ma lungo un fianco, proprio perché era rivolta verso Roma, e uscendo da Roma uno l'avrebbe avuta davanti agli occhi molto più a lungo che passandoci solamente davanti. Quindi era anche questa una strategia, una questione di propaganda.
Ma durante tanto tempo il posto fu dimenticato.
Già alla fine dell'età antica sparisce la gloria, la potenza e la fama degli Scipioni. Rimane un ricordo e la famiglia, come spesso succede, perde la sua importanza. E quindi già in epoca tardoantica non si sa più dov'è il sepolcro degli Scipioni. Le uniche indicazioni che ci sono quelle di Cicerone e di Tito Livio, che ricordano che questo sepolcro è sulla via Appia e poco lontano da Porta Capena. Tutto questo finché nel 1780 due fratelli sacerdoti che abitavano in questo casale decisero di scavare un po' sotto la collina per ingrandire le loro cantine. Si trovarono a intercettare delle gallerie antiche e in queste gallerie trovarono delle iscrizioni che ricordavano gli Scipioni.
La situazione rimase invariata fino a quando Roma diventa capitale.
Roma nel 1870 diventa la capitale d'Italia. Rodolfo Lanciani, che è uno dei padri della topografia di Roma, è un archeologo famoso, spinse il comune di Roma ad acquistare dai privati l'area in cui si trovava il sepolcro degli Scipioni. Il comune di Roma però in quel periodo, subito dopo l'unità d'Italia, aveva ben altri problemi che investire sull'archeologia, per cui dopo aver comprato il sepolcro degli Scipioni l'area rimase com'era, perché non c'erano risorse.
La parentesi continua fino al 1926.
La situazione rimase invariata fino all'arrivo del ventennio fascista. Il fascismo si rifaceva ai valori morali della Repubblica Romana, no? La forza, il coraggio, e quindi anche agli Scipioni. Ricordiamo che il primo film Scipione l'Africano è proprio di quel periodo, del periodo fascista, è un film famoso. Quindi sull'onda di questa, una propaganda politica, vengono investiti dei soldi e viene fatto un grosso lavoro di scavo e recupero.
Le tombe erano chiuse, il monumento era visibile a tutti, ma la parte interna era privata e riservata alla famiglia.
Sullo sfondo c'è il sarcofago di Lucio Cornelio Scipione Barbato, che è stato console nel 296 avanti Cristo e censore, che è un'altra magistratura piuttosto importante, nel 280 avanti Cristo. La vogliamo andare a leggere? È un latino antico e queste cose sono incise sulla cassa. Figlio di Cneo, Lucio Cornelio, Lucio Scipione Barbato, nato da suo padre Cneo. È un uomo forte e sapiente e il suo aspetto fu in tutto simile al suo valore, quindi buono e bello. Fu console, censore, edile finché era presso di voi. Prese Taurasia Cisaura nel Sannio e sottomise tutta la Lucania e ne portò via ostaggi.
Anche suo figlio, Lucio Cornelius Scipione Barbato, ha la sua scritta sulla cassa.
Immediatamente prima del sarcofago di Scipione Barbato ce ne sono altri due, un po' più defilati, ma uno è particolarmente importante ed è quello del figlio di Scipione Barbato, Lucio Cornelio Scipione Barbato, che è console nel 259 a.C. e soprattutto è console durante la prima guerra punica e racconta delle cose anche lui nella sua iscrizione. Dice: a Roma moltissimi concordano che è stato il migliore fra i buoni cittadini. Lucio Barbato, Lucio Scipione figlio di Barbato, fu console, censore ed edile presso di voi. Prese la Corsica e la città di Aleria, consacrò a buon diritto un tempio alle tempeste. E questa è una cosa molto importante, cioè ricorda questo fatto che durante la lotta con i cartaginesi Scipione Barbato in una battaglia navale affrontò la flotta cartaginese e la sconfisse, ma nel ritornare a Roma la sua flotta fu presa dalle tempeste e quindi lui fece un voto che avrebbe costruito un tempio alle tempeste, cosa che fece effettivamente, ma anche qui c'è una sottile vena di propaganda, perché questo tempio alle tempeste viene costruito immediatamente accanto alla loro proprietà, anzi probabilmente su terreni di loro proprietà. Quindi il complesso si arricchisce non solo di tomba e villa, ma anche di tempio, che diventa una sorta di tempio di famiglia, perché è il tempio costruito dagli Scipioni.
Il sepolcro degli Scipioni entra a far parte di una serie di sepolture fatte lungo l'Appia che si riferiscono ai trionfatori contro i cartaginesi.
È come se fosse una parata di sepolcri che illustrano la gloria di Roma.
Come bonus track raccontiamo la storia di Scipione l'Africano e di suo fratello Scipione l'Asiatico.
Scipione Africano è lo Scipione più famoso e questo rimanda a una storia che sembra quasi una fiction, perché Scipione Africano e suo fratello Scipione, detto asiatico perché appunto aveva fatto queste guerre di conquista nell'Asia, al ritorno dalle campagne d'Asia vennero accusati di essersi intascati un po' del bottino che doveva invece andare alla Repubblica, che ci fosse una parte per il generale era previsto, ma a quanto pare questa parte era stata un po' esagerata. E quindi nel foro vengono messi sotto accusa e vengono portati questi rendiconti, questi conteggi, che dimostrano che c'era qualcosa che non tornava, qualche conto che non tornava. Probabilmente era più colpa del fratello che di Scipione Africano, ma Scipione Africano, indignato, prende questi rendiconti che gli vengono presentati, li strappa pubblicamente davanti a tutti, dicendo che la parola di uno Scipione vale molto di più di un rendiconto scritto, e se ne va in esilio volontario, se ne si ritira nella sua villa in Campania. Secondo Livio la frase che pronuncia è una frase famosa: ingrata patria, non avrai neanche le mie ossa.
Ma come esploratore, Dario Armini, capo ufficio promozione della lingua e università del Maeci, vuol sapere la fine di Scipione l'Africano.
Tomba esiste?
C'è una tomba che viene detta mausoleo di Scipione, però se non ci sono prove è un po' difficile. Qui in questo caso le prove che sono degli Scipioni ci sono, perché ci sono i sarcofagi col loro nome sopra, ma le targhette no. Gli archeologi, difficile che trovino le targhette coi nomi, purtroppo. Questo è un caso fortunato.
Quella degli Scipioni è una sepoltura di famiglia patrizia, ricca. Al termine dei lavori archeologici di consolidamento e recupero, il complesso, chiuso ai visitatori dal 1992, è stato riaperto alla fine del 2011. Abbandoniamo questo posto, così antico, così magico, condiviso in modo quasi religioso con i miei compagni di avventura. Il primo miglio non è finito, Dobbiamo continuare la passeggiata e così ce lo fa sapere la dottoressa Caterina Rosetti.
Percorriamola quest'Appia, che dite?
RAI Argentina al Mondo ha presentato Il primo miglio dell'Appia Antica, fermata Il sepolcro degli Scipioni. Una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona e RAI Argentina al Mondo.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina.
情面向世界。
Rai Argentina vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in the world.
Rai Argentina al mondo.
Molto bene amici, un terremoto magnitudo 6,4 nel nord di Argentina, un terremoto della scala Richter a 6,4 è stato registrato nella serata di martedì nelle regioni settentrionali di Argentina e Cile, senza però causare vittime. La scossa, ha riferito l'Istituto Geofisico Argentino, ha avuto epicentro a 177 km ad ovest della città di San Salvador de Jujuy, capitale della provincia di Jujuy, alla frontiera con Cile e Bolivia. Le autorità cilene anche hanno riferito che il sisma non ha comunque le caratteristiche per dare corso a un allarme tsunami. Passiamo al Brasile. Il reddito medio dei lavoratori raggiunge il livello più basso in 10 anni. Nel primo trimestre del 2022, il livello più basso degli ultimi anni, 2548 real, l'equivalente a circa 475 euro. Questo lo ha riferito uno studio del quotidiano Poder 360, condotto su dati dell'Istituto Nazionale di Statistica. Nel 2012 lo stipendio medio era di 2581 real, cioè 481 euro. Secondo il quotidiano, per i lavoratori brasiliani si profila un'ulteriore perdita di potere di acquisto a causa della crescita dell'inflazione oltre il 12% annuo e con il tasso di interesse chiave dell'economia a 12,75%, con previsioni di nuovi aumenti. L'aumento dei prezzi e dei costi per i prestiti non è stato infatti seguito da un parallelo aumento dei salari. Un'altra ragione è, secondo lo studio del quotidiano, il deterioramento del mercato del lavoro. Nel primo trimestre del 2012 il tasso di disoccupazione era del 7,9%, mentre nel primo trimestre del 2022 il tasso ha raggiunto l'11,1%. Molto bene amici, Rai Italiano ha intervistato la dottoressa Malosetti Costa, che ha descritto il padiglione dell'Argentina nella 59esima edizione della Biennale di Venezia. In questa occasione l'artista argentina Monica Heller presenta una videoinstallazione intitolata L'origine della sostanza importerà l'importanza dell'origine. Il progetto è curato da Alejo Ponce de León. La dottoressa Malosetti Costa si è riferita al piccione parlante, protagonista della mostra, ed ha sottolineato l'importanza del suono e delle luci in essa presenti. Secondo l'esperta, in questa mostra l'artista manifesta un umorismo tragico e sarcastico. L'intervista a cura di Caritina Kosulic.
Benvenuti alla conversazione. La conversazione. Un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con Laura Malosetti Costa, dottoressa in storia dell'arte, accademico dell'Accademia Nazionale delle Belle Arti e preside della Scuola di Arte e Patrimonio dell'Università di San Martín. Benvenuta nel nostro programma, dottoressa Malosetti, come sta?
Bene, benissimo, grazie per l'invitazione.
Allora, parliamo un po' della Biennale che è stata quest'anno la 59esima Biennale d'Arte a Venezia e l'Argentina è presente. Perché non ci racconta quale artista ci rappresenta in questa occasione e in cosa consiste la mostra presentata?
Bene, l'artista si chiama Monica Heller, il curatore Alejo Ponce de León. Il titolo della mostra è quasi un loop, si chiama L'origine della sostanza importa l'importanza dell'origine.
E perché questo titolo?
Bene, è una video installazione. Sai che l'Argentina ha un padiglione all'Arsenal, un padiglione grande, oscuro, dal 500. Lì Monica Heller ha messo una video installazione con 12 brevi video in cui ci sono creature create da Heller che sviluppano cicli d'azione che si svolgono in loop infiniti, senza parole. E dopo, infine, un video più lungo in cui una colomba espone ad alta voce un monologo delirante geopolitico creato da intelligenza artificiale.
Direbbe che il piccione parlante è il protagonista della mostra, vero?
Un po' sì, perché i video sono disposti come un zigzag nella oscurità del padiglione, che ha una luce azzurra, una luminosità azzurra, e in fondo c'è la colomba parlante forte, parla fortissimo, parla, è un monologo veramente delirante sulla geopolitica, è un testo generato attraverso una piattaforma di intelligenza artificiale.
Ho capito. E da dove trae ispirazione l'artista?
Bueno, l'artista si define a se stessa come proveniente dalla sala di rifiuto della Pixar. È un'attitudine contestataria.
Un atteggiamento contestatario?
Sì, a questa perfezione dell'animazione 3D all'internet. Lei trova situazioni strane, trova dall'internet cose che trasfigura di un modo artigianale, per dire, volti incompiuti che rivelano denti e gengive scoperti, umanoidi dagli occhi neri siedono sui vagoni della metropolitana accanto giganteschi pelosi simili topi. Le sue mostre, per esempio la mostra del 2017 in Buenos Aires, Un paesaggio che non è un paesaggio, mostra questa situazione di presentare diversi lupi antropomorfi e umani incatenati, sempre un po' assurdo ma anche critico, anche un po' surrealistico, irrealistico, umoristico, con un senso aperto, non chiuso.
E che gioco, cioè che ruolo giocano, perché lei parlava delle luci e del suono in questa mostra, lei diceva che era scura, vero? Questa, la sala dove presenta questa video installazione.
Sì, è molto importante il clima sensoriale limbico generato dall'illuminazione dell'ambiente, che bagna lo spazio di un azzurro onirico e dal sound design. Un sound surround, un intervento site specific di un artista del suono che si chiama Joaquín Gutiérrez Adil, con il contributo di una musica di la musica di Lola Granillo, tutto questo suggerisce una paranoia urbana e domestica del rumore, di allarmi, tubi luminosi, transistori, pentoli, acqua, e tutto questo è come, funziona come un assemblaggio dinamico che invita ogni visitatore a costruire le proprie associazioni e percorsi, ma la colomba infine domina molto lo spazio sonoro. Sì, si vede immediatamente, si ascolta, e la colomba dice: io non sono un uccello. E la colomba guarda la città da un posto marginale, ma anche un po' di privilegio, un non umano che guarda gli umani, no?
Gli abitanti.
Sì, sì.
E l'umorismo è presente in questa mostra. Come lo manifesta l'artista?
Sì, ma è un umorismo amaro, un umorismo sarcastico, tragico, distopico, no, non è una mostra per ridere.
Direbbe che c'è uno sguardo pessimistico.
Non sono sicura, è uno sguardo surrealistico, sì, e accorde con lo sguardo dell'esposizione generale della mostra di Cecilia Limani. Distopico, forse sì, forse un po' sì,
pessimista.
Tragico, sì, per me almeno.
E lei mi parlava di una mostra essenzialmente di una videoinstallazione. Non si corre il rischio che questa mostra sia troppo tecnologica?
Ah, troppo, non lo so, perché c'è moltissima tecnologia oggi nel mondo delle belle arti. Cecilia Limani ha messo molte opere non tecnologiche, ma nei padiglioni c'era moltissima tecnologia. Non lo so. Io non può dire se è troppo, è molto tecnologica, sì, ma non so se dire troppo.
E mi dica, il pubblico come ha accolto questa mostra? Lei
io
era presente?
So. Sì, io sono stata lì prima del pubblico generale, perché c'era una giornata, due giornate per giornalisti, per curatori, per artisti, e dopo mi sono ritornata all'Argentina. Ma i colleghi, i curatori hanno scelto con molto interesse questo padiglione.
E sarà possibile visitare questa mostra in Argentina?
Sì, sì. È previsto una esibizione nel Museo Mar de Mar del Plata nel 2023.
E a Buenos Aires?
No, Mar del Plata, città.
Dicevo.
A Mar del Plata non lo so, forse dopo sarà un tour nazionale, perché sono videi, dunque non è difficile fare un tour.
Ho capito. E lei è anche la co-curatrice del padiglione dell'Uruguay, vero?
Vero, io sono uruguayana e anche argentina, perché abito qui in Buenos Aires da moltissimo tempo, ma sono nata in Uruguay. E abbiamo con Pablo Uribe, un artista con cui io lavoro da molto tempo, fatto la curatoria dell'artista Gerardo Goldwasser. Il suo nonno era un sarto ebreo che è stato prigioniero in Buchenwald, e lui lavora con la memoria dell'ufficio del nonno.
Il progetto si chiama Persona, vero?
Sì, e mette in scena la tensione tragica tra gli uniformi, il nonno ha fatto uniformi per i nazi, per sopravvivere
nei campi di concentramento.
Sì, e dopo fuggire all'Uruguay. E ogni persona che arriva al padiglione si vede a se stessa in uno specchio, e la sola nota di colore del padiglione è tutto bianco e nero, con rolli giganteschi di tessuto nero con i modelli degli uniformi.
Ho capito.
C'è anche la performance di un sarto veneziano che prende le tue misure uniche e ti ricorda che tu sei una persona e un presentino, e queste misure in una cartolina. E questo contraste tra il progetto di distruggere l'umanità dei nazi e ogni persona che entra al padiglione. È una cosa non tecnologica, con tessuto di prato vicino a Venezia, silenziosa, senza tecnologia, quasi l'opposto dell'Argentina.
Allora, sì. Dottoressa Malosetti, noi la ringraziamo di questo collegamento, speriamo che sia il padiglione argentino che quello uruguaiano abbiano una buona accoglienza a Venezia, e sarà dunque a presto.
Bueno, tantissime grazie, grazie mille. Eh?
Arrivederci.
Arrivederci.
RAI Argentina al mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentin.
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo cola de amor. Voy a buscarte, espero aquí o me voy. Miran otros ojos alrededor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. Y en una orilla todos los días descansará. Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, te espero. Cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo cola de amor. Voy a buscarte, espero aquí o me voy. Miran otros ojos alrededor. No creo que alguien. alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todos los días descansará.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Bentrovati da Cristina Faloci di Radio 3. Per la nuova coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona ho scelto un paio di estratti dalla puntata della Grande Radio, il nostro programma dedicato agli archivi radiofonici, su Monica Vitti, Lacrime e Sorrisi. Erano pochi giorni dalla morte della grande attrice e questo contributo si intitola L'amore è una cosa seria. Monica Vitti, la vita privata, il lavoro, il pubblico.
Potresti intanto raccontarmi perché non vi siete mai sposati tu e Alberto Sordi?
Perché io ho detto no. Ho detto no a tutte le offerte che mi sono state proposte.
Ma anche Alberto te l'ha
no,
chiesto?
No, Alberto no, perché non si sarebbe mai sposato con nessuno. Sono Devi sapere che l'amore è una cosa estremamente delicata. Se tu hai con un uomo un rapporto ironico, spiritoso, molto leggero, non potrai mai avere un altro rapporto. Perché l'amore è una cosa... Vuoi o non vuoi, una cosa seria.
T'ho sposato per allegria, niente.
Sposato per allegria? No, conta moltissimo. Ma è allegria, è un'altra cosa, cioè una convivenza allegra. Ma insomma, l'amore in sé non è mica tanto ironico. Diciamo la verità.
Uno sguardo concupiscente da parte di Sordi per te non l'hai mai visto?
No, perché eravamo troppo compagni, troppo fratelli, troppo amici di giochi. Noi eravamo due bambini, siamo due bambini. Quando ci troviamo... ci facciamo reciprocamente degli scherzi, che se ci vedono gli altri scoppiano a ridere e dico, ma come?
Anche adesso?
Che adulti sono. Certo.
Come glielo dice un uomo ti amo? Adesso tu, guarda, adesso qui c'hai tutti gli uomini italiani, no? Fai conto che ti ascoltano.
Molti, di molti.
Tanti, tanti.
Molti, molti.
Milioni,
molti.
Di milioni. Ecco, tu devi dire ti amo, ma proprio sentitamente.
Già ho una voce che aiuta, perché tu capisci bene che non è una voce, per esempio la voce di testa, ti amo. Pensa che cosa insentibile, diciamo la verità. Oppure da Birignao, da Contessa. Oh, ma sai, caro, io veramente ti amo. Altra cosa disgustosa, diciamo la verità. anche quello che approfitta del dialetto. Oh, ma lo sai che te amo? Anche lì è finita, non è possibile. Ma sì, guardi, sì, ora io amo, sa, anche lì non c'è niente da fare. L'amore è una cosa delicatissima. Va veramente difesa da tutto il ridicolo, perché se no crolla nel ridicolo e addio l'amore. E allora bisognerebbe, adesso io ci provo, sono molto aiutata io da questa voce.
Concentrati.
Beh sì, io ti amo.
Con questa voce così sensuale,
sì, quello
che
sì,
cosa puoi dire?
Che cosa posso fare, sarebbe meglio dire. Questa voce così sensuale non è stata un dono, perché appunto era esagerata per una bambina, esagerata per una ragazza, esagerata per una donna e sarà esagerata anche quando sarò vecchia. Però era molto curiosa, la sua anomalia, perché bisogna sempre sfruttarle, e questo per tutti voi, piccoli e grandi, se avete un'anomalia di cui avete disagio, no, sfruttarla, metterla in evidenza e quella farà la vostra fortuna.
Prova, facciamo una prova.
Sì, mi hanno detto che ho una voce molto sensuale, mi hanno detto che ho una voce che racconta più di quanto io possa raccontare con gli occhi o con altre cose, ma non hanno detto la cosa più importante, che sono assolutamente sfiatata, perché sono nata così e quando rispondo al telefono, fin da bambina, io dicevo pronto e dall'altra parte dicevano commendatore, lei...
Dunque, per la realtà io ho cominciato in accademia, poi ho fatto il teatro per anni e poi facevo la televisione, facevo il doppiaggio ed è in doppiaggio che ho conosciuto Antonioni, dunque ho cominciato il cinema cosiddetto impegnato, tengo a dire che era impegnato quello là ed è impegnatissimo anche questo qui, che non ci sono preferenze, che non ci sono abbandoni, ma soltanto che un'attrice deve tentare con tutte le sue forze di fare tutte e due. E io con altrettanto amore, con altrettanto impegno, con altrettanta devozione, cerco di fare tutte e due. Ma il fatto di farvi ridere per me è un'ambizione sfrenata, io sono felicissima di divertirvi, felicissima che voi passiate due ore a ridere con me di una storia che vi ha allontanato da, così, da delle preoccupazioni che forse avete. Ma ciò nonostante, anche quando faccio dei film drammatici, vi pongo dei problemi che a volte vi possono anche aiutare. Non voglio abbandonare nessuno dei due campi, mi auguro che mi diano la possibilità di farli tutti e due. È curioso che una signora ha detto che mi ricorda che ho cominciato in televisione, e ha ragione. In fondo è un'altra che ho cominciato con Antonioni, e un'altra che ho cominciato in rivista. Bene, ho fatto tutto, cioè io ho fatto non la rivista, ma ho fatto il teatro comico, facevo sei storie da ridere con Tedeschi, Lavalori, ed erano degli atti unici francesi. Ma era quasi una rivista ad un certo livello, ma era quasi una rivista. Ma la cosa bella è che ognuno di voi mi ha fissato nella sua memoria della cosa che li ha interessati di più.
Molto bene amici, ed ecco la coproduzione che abbiamo condiviso con voi di Radio Rai 3 e della comunità radiotelevisiva italofona. Siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziamo certamente l'ascolto, Diego Girao dalla cabina di regia, Julian Cortés, pagina web e social, anche Silvana Avellaneda, la produzione, Fernando Farias, la redazione del giornale, la direzione della RAE, Adrian Corol. Sarà alla prossima, ciao!